Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Inauguriamo il ministero dell'accolitato e ringraziamo il Signore per la nostra assemblea che si arricchisce di questo ministero. Ricordiamo all'inizio di questa Eucaristia la parola, l'esortazione di Gesù nel Vangelo di domenica: rimanete in me.
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati, capitolo 5, versetti 1-12. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io Paolo vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta a chiunque si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge, siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Correvate così bene, chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedite più alla verità? Questa persuasione non viene sicuramente da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Io sono fiducioso per voi nel Signore che non penserete diversamente, ma chi vi turba subirà la condanna, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se predico ancora la circoncisione, perché sono tuttora perseguitato? Infatti sarebbe annullato lo scandalo della croce. Farebbero meglio a farsi mutilare quelli che vi gettano nello scompiglio. Parola di Dio.
Riprendiamo il nostro cammino. Ormai siamo nell'ultima parte della lettera ai Galati. Ricordo, non so se sia adeguato, se abbia capito bene, ciò che precede e che noi abbiamo concluso col capitolo 5, versetto 1, è l'allegoria delle due mogli di Abramo. E mi è sembrato che possa essere interpretato dicendo che Israele ha in mano due alleanze. Abramo ebbe due mogli. Questo Paolo interpreta un'allegoria, naturalmente non è scritto nella Genesi che le due mogli sono le due alleanze. E Paolo lo dice, non so se c'è una tradizione su cui lui si appoggia. Israele ha in mano due alleanze, una che è quella della promessa e che è escatologica, e l'altra che definisce Israele come popolo, che è l'alleanza del Sinai. Una volta venuto l'erede in Cristo, l'alleanza della promessa genera la libertà, la redenzione dal peccato. L'alleanza invece del Sinai non ha il compito della redenzione, mirava anch'essa al Cristo. Ecco, mi sembra che più o meno così abbia detto l'Apostolo, e quindi si può capire anche ciò che poi dice a questi gentili che sono stati generati essendo nel Messia attraverso Gesù, dall'alleanza che genera per la libertà, l'alleanza escatologica. Finisco solo dicendo che vediamo come questa alleanza escatologica nel testo di oggi ha un futuro, non è conclusa, anzi è solo un inizio. Il versetto 5 è molto bellissimo, lo dice chiaramente. Ecco, quanto al versetto 1 con cui ricominciamo la nostra lettura, vedremo, si vedrà a partire dal versetto 13 in modo più chiaro cosa intenda Paolo per la libertà. Qui non lo sviluppa, però dal versetto 13 in poi ci sarà lo sviluppo di quello che è la libertà per l'Apostolo. Ecco a voi la parola sul brano di oggi.
Ma questo brano a me mi ha molto richiamato l'omelia di ieri tua e quella anche del Papa che ho sentito a Regina Coeli, in questo senso che intanto mi è sembrato molto bello, perché finalmente Paolo chiama quello per cui se l'è presa in tutti i primi capitoli. Chiarisce qui che si tratta della circoncisione, cioè finora alludeva ai problemi che c'era, però non l'aveva mai detto, e qui lo dice chiaramente, quindi prende posizione. E comunque mi sembrava che i primi versetti dall'1 al 6 lui ribadisse quello che è i fondamenti della vita cristiana, cioè e quindi dice che appunto i credenti, il fondamento della vita cristiana è la fede che opera mediante la carità, e quindi l'omelia di ieri era su questo tono, cioè che non amiamo a parole ma nelle opere nella carità, nell'opera della carità. Quindi mi sembrava che richiamasse questo, e la novità cristiana appunto la circoncisione, la non circoncisione non conta nulla, ma la novità cristiana è lo Spirito Santo che opera mediante la carità, quindi la fede che si esprime, che si concretizza operando nella carità, nell'amore. Quindi a me mi ha molto consolato questa cosa. Poi dal 7 al 12 appunto minaccia questi giudaizzanti che vorrebbero la circoncisione, che mette zizzania nella comunità, sobilla la comunità per appunto per imporre la circoncisione, insomma. Io almeno l'ho sentito così molto dall'omelia di ieri.
Tutta questa lettera ai Galati è pervasa così da un grido, da un lato di disperazione, di sconsolatezza, e dall'altro anche di speranza, perché per quanto naturalmente la situazione sia veramente grave, San Paolo non rinuncia mai alla speranza, perché la speranza viene dal Signore, e ciò che viene dal Signore non può essere deluso. E qui naturalmente il tema che conduce tutti i capitoli di questa lettera è sempre il medesimo, insomma, ragazzi. Invocare sui Galati, insomma, quella che è la speranza in Cristo, la speranza in quella libertà che è il grande dono della redenzione, a cui non si può rinunciare. Ecco, San Paolo naturalmente da una parte è combattuto anche dal fatto che lui è un tipo molto deciso, non vorrebbe naturalmente, non dico lanciare anche scomunica, però la situazione a questo punto naturalmente non, cioè non può esimere San Paolo dai rimproveri veramente gravi che si trovano soltanto in questa lettera. E ho detto, la libertà certo è il grande dono della redenzione. Il cristiano è sottratto a quello che era stato ormai la religiosità fatta di norme, di leggi, che come disse San Pietro negli Atti degli Apostoli, che nemmeno noi siamo riusciti a portare. E per questo la sua azione, diciamo, si manifesta così, abbastanza evidente. Quello naturalmente che è, diciamo, il leitmotiv di questa lettera è l'invocazione, un'esortazione a non ritornare a quelle vecchie norme, a quella vecchia legge, ad una circoncisione che non salvano, a non rinunciare appunto a questa libertà che ho detto. E diciamo che in questo fatto di libertà la legge antica e la fede non sono conciliabili.
Sì, come ha detto la Gemma, anche a me mi ha richiamato l'omelia di ieri del Vescovo, il versetto 6, perché c'è proprio una spartiacque. Cristo Gesù è venuto a portare una nuova alleanza, e questa fede in Lui ci deve rendere operosi per mezzo della carità. È esattamente quello che diceva il Vescovo Matteo.
E rispetto al versetto 1 c'è anche un elemento in più, forse si può osservare, perché rispetto a questa libertà che ci ha guadagnato Cristo, per cui non siete più di nuovo, dice, sotto il giogo della schiavitù. Questo di nuovo non avrebbe nessun senso se come schiavitù si intendesse la circoncisione, perché non erano circoncisi questi, e quindi non è affatto la circoncisione e la legge che qui intende, ma è quella libertà e quella schiavitù di cui ha parlato prima, degli elementi del mondo, cioè del peccato, o comunque della condizione ancora terrena. E non è affatto, altrimenti non funziona il ragionamento. E la libertà, appunto, anch'io ho pensato, è quella che dirà più avanti, la libertà appunto conferma dal peccato. Questo è il primo elemento. Seconda cosa che facevo, la seconda osservazione, a me sembra che al versetto quinto ci sia la descrizione della grazia di cui parla il versetto 4, la grazia cui dice siete decaduti dalla grazia se vi fate circoncidere. Il versetto 5 spiega qual è la grazia, appunto l'opera per lo Spirito attraverso la fede di Cristo, l'opera di Cristo, e appunto che la giustificazione ottenuta in forza della fede e l'attesa della giustizia sperata, che è l'adempimento della promessa che si adempirà nella Gerusalemme celeste. E infatti al versetto 6, perché in Cristo Gesù non c'è circoncisione o la non circoncisione, questo è per tutti e due, in questa situazione, in questo stato, qui infatti uso un noi che include non solo i giudei, ma tutti.
Solo per sottolineare ancora questa presenza della speranza, mi sembrava che ci fosse uno stretto legame tra appunto la fede, la speranza e la carità. È la prima volta che sentiamo che questi doni, questa giustificazione, noi l'abbiamo, però l'attendiamo ancora. Mi sembrava molto bello questo, perché è proprio in forza della fede, però c'è il compimento definitivo di questi doni messianici, noi li attendiamo ancora. C'è il discorso escatologico che insomma è già stato accennato. Mi è piaciuto molto questo, perché noi abbiamo già questa esperienza e queste grazie della fede, della speranza e della carità per mezzo dello Spirito, però attendiamo ancora, ecco, cioè, anche la lettera agli Ebrei che parla appunto di questa speranza che è già entrata, ecco, e mi sembrava così che noi abbiamo una partecipazione reale ma ancora parziale, ecco. E, sì, mi piaceva questa cosa, i beni promessi sono in una gran parte già realizzati per mezzo della risurrezione, però attendiamo ancora la pienezza, ecco.
Io sottolineo solo un'espressione al versetto 11, quando dice è dunque annullato lo scandalo della croce, perché mi sembra che, cioè, insomma, questi Galati probabilmente non era la loro volontà di annullare lo scandalo della croce, però evidentemente, cioè, è un rischio che c'è, ecco, un rischio sottile, per cui mi sembrava così anche per noi, insomma, per me e per noi un grande monito, cioè ogni tanto confrontarsi, ecco, con lo scandalo della croce, che rimane scandalo evidentemente, detta qui, detto così, perché è sempre la dirimente ed è una possibilità sottile che può insinuarsi anche non così, perché davvero credo che i Galati non fosse quello il loro, ci pensassero, non volessero, però può infilarsi, ecco.
Un po' in questo senso che diceva Anita per altri versi, a me interessa molto seguire il filo che trovo molto difficile, e tuttavia ci sono delle sentenze qua e là che forse ci sono anche un po' sfuggite, perché appunto volendo seguire il ragionamento, che però sono fondamentali, ecco, nella nostra fede. Per esempio una come questa: è la fede che opera per mezzo della carità. Questa è un'espressione che chiarisce tantissime cose anche rispetto al confronto che spesso si fa tra Giacomo e Paolo, che dicono cose diverse. Questa è la fede che opera per mezzo della carità, è una di quelle frasi che bisogna sottolineare, e tutta la lettera ha delle espressioni che sono state, infatti, che sono riprese continuamente dalla liturgia, perché sono fondamentali, ecco. Quindi se non si riesce, come io per esempio non riesco a seguire bene tutto il discorso perché è difficile, tuttavia questa lettera arricchisce tantissimo per queste perle, diciamo. E poi volevo fare un intervento sulla lettera di ieri, perciò la faccio oggi, che è di San Giovanni e dice una cosa che mi aveva colpito anche nella lettera ai Galati, che dice: da questo conosciamo che dimora in noi dallo Spirito che ci ha dato. Cioè anche Giovanni dice questa cosa, che la prova che siamo nella nuova economia è che lo Spirito che ci ha dato, che è una realtà che non sempre si percepisce sensibilmente, forse loro la percepivano di più, io non lo so. Comunque anche Paolo dice che la prova e che Dio ha fatto abitare in noi lo Spirito, e anche Giovanni lo dice: da questo sappiamo che conosciamo che dimora in lui, noi, dallo Spirito che ci ha dato. E questo è il segno della nuova economia, come se lo si potesse vedere. Una prova per noi non è così, insomma, comunque evidentemente per loro era così.
Dovrebbe essere anche per noi, però, perché c'è un problema allora. No, il versetto 5 mi sembra molto importante. Noi infatti, e questo noi, qui in questo caso, è giudei e gentili, cioè quelli che sono in Cristo, come si vede anche nel versetto successivo, versetto 6, difatti in Cristo Gesù, quelli che sono nel Messia. Noi infatti, per lo Spirito, virgola, dalla pistis, che io credo che voglia dire dall'opera di Gesù, qualcuno potrebbe dire dalla fede, ma credo che voglia dire dall'opera, dalla pistis di Gesù, è sintetico, attendiamo la speranza della giustificazione, letteralmente, cioè attendiamo la giustificazione che è l'oggetto della nostra speranza, in cui si vede che la, il dono ricevuto è iniziale, un dono iniziale, mi sembra molto importante. E questo, come dice, come accennava Sandro, è per tutti quelli che sono in Cristo, anche per i giudei che sono in Cristo. Se la, quindi la libertà fosse la libertà dalla legge o dalla circoncisione, come farebbe Paolo a dire quello che dice al versetto 2? Anzi, al versetto 3, scusate, come farebbe? Come farebbe a minacciare dicendo che vi ricordo ancora che chi si fa circoncidere, cioè voi gentili che volete farvi circoncidere, siete, chi si fa è obbligato a osservare tutta la legge, presupponendo quindi che è un'alleanza valida, in atto, anche per chi è in Cristo e quindi anche per Paolo, perché anche Paolo è coinvolto. È interessante questo, no? Cioè, per chi è in Cristo non c'è circoncisione, non circoncisione. Questo non vuol dire che chi si fa circoncidere non sia obbligato, il che vuol dire che l'alleanza è obbligante. L'alleanza della circoncisione è obbligante, ed è obbligante anche per quelli che sono in Cristo, per Paolo. Se un gentile in Cristo si fa circoncidere, questo sta dicendo, è obbligato a osservare tutta la Torah, non soltanto una parte, e l'accento è sul tutta. E poi questo tema verrà fuori ancora di più, più avanti, diciamo, ci sarà un accenno ulteriore al capitolo 6, versetto 13, che, la cui traduzione però andrà corretta, ma ad ogni modo mi sembra importante qui che è una conferma, ecco, della natura escatologica, sia pure già iniziata, già presente, della novità dell'appartenenza a Cristo, perché solo così può convivere con invece la validità di un'alleanza storica per un giudeo, anche di un giudeo in Cristo, perché Paolo è così, che continua, che è ancora valida, altrimenti l'Apostolo non potrebbe dire queste cose. Quindi alla fine io penso che può essere importante sottolineare e far emergere ancora qui la natura che noi con questa parolaccia diciamo, la natura escatologica dell'essere in Cristo. È un'appartenenza che si può benissimo sposare con l'obbligo ad osservare tutta la Torah, perché uno è circonciso. Paolo è un osservante della Torah, ecco, deve continuare a osservarla, non è libero di non osservarla. Non vuole che un gentile faccia questo, un gentile che è già in Cristo, perché vuol dire che allora non ha capito il luogo in cui si trova, e lui è già, diciamo, ha già ricevuto l'inizio della realizzazione di quell'alleanza che genera per la libertà.